Amici, oggi è un Vangelo molto difficile. Difficile a praticarsi, facile ad ascoltarsi. Maestro, come li capisco sti discepoli, tu ci devi fare, ci vanno pesanti, ci devi fare ciò che ti chiediamo. E Gesù, che cosa? Ascolta, nel tuo regno facci ministro degli interni e ministro degli esteri, i posti privilegiati, Giacomo e Giovanni. Io li capisco, poveri cristi questi qua, hanno lasciato tutto, la famiglia, i genitori, i figli, la barca, il lavoro, la bottega, è logico. Signore, noi ti abbiamo seguito subito, abbiamo dato tutto, ma tu che ci dai? Era giusto, perché vedete, nella vita, amici, io, anche voi, ognuno, ha un desiderio di diventare qualcosa o qualcuno. E anche questi ragazzi, abbastanza giovani, Giovanni era ragazzino, 18 anni aveva, cioè, ma che facciamo? Che ci prometti Gesù nel tuo regno? E per di più erano in difficoltà perché il regno che Cristo stava per istituire era un regno non di questo mondo o di questa terra, capito? E la mentalità ebraica era che il Messia doveva essere un condottiero vincente, non uno sconfitto della croce. Quindi due difficoltà. L'una, i posti da assegnare. Due, la mentalità ebraica. E poveri figli, Gesù li delude. E dice, voi non sapete cosa chiedete. Non lo sapete. Ciò che mi chiedete è più grande di voi o più piccolo di voi. Sant'Agostino dice che quando noi preghiamo il Signore, Lui ode, ci ascolta, ma non ci dà. Perché? Tu, signora, che ieri da me sei venuta con tanto dolore nel cuore, ascolta bene. Perché o, dice Sant'Agostino, o mali, perché siamo cattivi, o male, glielo chiediamo in modo sbagliato, o mala, chiediamo cose che non sono buone per noi. E tu mi dici, ma questo che ti ho chiesto, Signore, è buono? Sì, continua a chiederlo, sorella mia, anch'io glielo chiedo. Che il Signore ti dia ascolto, perché ciò che chiedi, secondo me, secondo te, è buono. Però, eccolo, Gesù ai due discepoli non gli ha dato ciò che gli chiedevano, ma gli darà ciò che lui ha preparato per loro. Domenica scorsa Simone è andato a Rieti, dove un suo collega di seminario, cinquantenne, è una miseria, 50 anni, contro i 27 suoi. E come mai? Un farmacista di Rieti, con tanto di bottega, con tanto di soldi, con tanto di tutto. Ha fatto tanti quattrini, soprattutto in tempo di Covid. Domenica, sapete, è stato ordinato sacerdote, a 50 anni. Domanda, ma sto signore qua ha studiato, ha fatto il farmacista, ha messo su bottega, ha fatto un sacco di soldi. A un certo punto dice, me ne vado. Ha svenduto la bottega per 4 soldi. Fa il prete, è andata a 50 anni a fare il viceparroco su una parrocchina di Rieti. Ma come mai? Lo domanda voi come mai? Ma chi l'ha fatto fare? Amici, lui domenica ha fatto ciò che il Signore gli aveva preparato. Ma lui era libero di scegliere, liberissimo. Ma ciò che Dio ci prepara è molto più bello, è molto più grande dei nostri progetti. Giacomo e Giovanni, fra Gesù e i discepoli c'è una totale incomprensione. Sono due lingue diverse. Lui per la terza volta annuncia la passione e loro stanno a preparare le poltrone. Vi ricordate quel grande politico dei tempi scorsi cosa diceva delle poltrone? Il potere logora chi non ce l'ha. Tutti per il potere. Tutti per le poltrone. Belle quelle vignette, no? Finito il mandato con le poltrone attaccate al sedere, con l'atac. E sono tutti così, eh. Alla poltrona ci si sta bene, alla greppia si mangia bene. I discepoli la stessa cosa. Maestro, ah, oh, quanto ci sta bene sulle poltrone tue, Gesù, buoni. Non sta a me darvi le poltrone, sta al Padre mio. Prima delusione. Seconda, sentite, seconda. Potete bere il calice che io berrò? Essere battezzati col mio battesimo, Gesù alludeva alla morte e passione. Sì, loro dicono, lo berremo. E infatti tutti verranno ammazzati, tutti. Però Gesù non li ha messi né a destra né a sinistra. Il regno di Gesù è un regno che delude. Gesù, vedete, mostra tanta pazienza, non li rimprovera, non li espelle dal gruppo, ma ricomincia da capo. Tra voi non sia così. I principi dominano, opprimono, tra voi non sia così. Sapete il Papa come si chiama? Servus servorum Dei, il servo dei servi di Dio, così da sempre. Come? Chiaro? E quando muore il Papa, che dice la cerimonia? Transit gloria uius mundi, passa la gloria di questo mondo, passa tutto. Amici, Cristo è venuto non per essere dominatore, eccolo, nella croce, non per essere il vincitore, ma lo sconfitto. Ma allora vale la pena seguire Gesù? Vedete, seguire Gesù comporta un radicale capovolgimento. Lui è il più grande servitore. Dice, il primo fra voi deve essere l'ultimo. Il più grande è quello che serve. Io vi ho lavato i piedi, fatelo anche voi. Che dice Gesù? Voi dovete essere come me, prendere gli occhi miei e vedere il mondo, le cose come li vedo io. Non come li vedete voi. E qui, amici, che è molto difficile. Ecco perché Gesù Cristo è difficile seguirlo. Ecco perché oggi, dopo 2000 anni, si ricomincia da capo. Non vi impressioni questo, eh? Aspettate 20 anni. L'Italia, l'Europa, non sarà più cristiana. Guardate, in Francia stanno vendendo le chiese. In Norvegia, dappertutto, a Venezia, un mio collega, il vescovo, ha detto, finché ci sono io, questa chiesa non si vende, non si fa a Murano, no, non si fa il concerto, non ci ballano i sorci, qui ci balla Gesù Cristo sull'altare, finché ci sono io. Fra 20 anni non sarà più così, morto sto prete, verrà tutto venduto, e vedrete che roba, ci faranno le biblioteche, ci faranno le moschee, ci faranno le sale da ballo, vedete, fra 20 anni, 30 anni, aspettate. Seguire Gesù Cristo è difficile, ma dopo 2000 anni ancora non abbiamo capito, no, Gesù è venuto per essere il più grande rivoluzionario della storia. Gandhi diceva, il grande Mahatma, ho letto il Vangelo, mi ha affascinato. Quante volte l'ho letto? Nessun uomo al mondo ha detto parole così elevate, così profonde, così nobili, come Gesù Cristo. Quante volte ho pensato di farmi cristiano? Sono venuto in Europa, ho visto i cristiani, ho detto, non mi farò mai cristiano. Bell'esempio. Amici, la logica di Dio non è la logica degli uomini. Gli uomini cercano il potere, il dominio, la ricchezza, il successo, la poltrona. La logica di Dio è farsi servitore, lavare i piedi, scegliere l'ultimo posto e vedere le cose come le vede Lui. Tra voi non è così. Gli altri dominano. voi vi metterete a fianco, ai loro piedi, non al di sopra. Voi solleverete le persone, le tirerete su per un altro sole, un'altra luce, un altro respiro. La storia di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la forza e la capacità di dominare la storia, ma la storia la scrive chi ha avuto l'arte di amare a gloria della vita. Bello, l'arte di amare. I grandi condottieri della storia che hanno fatto? Li studiamo a storia per ricordarli, come studenti per maledirli. Cristo lo studiamo non come un fatto del passato, ma come un personaggio vivente. È lì la differenza. Quelli hanno dominato, pensate a Napoleone, quando fu sconfitto, prima di essere sconfitto a Waterloo, diceva la mattina: oggi sarò il re dell'Europa. A mezzogiorno era già detronizzato. E che ha detto questo grande condottiero? Aveva l'Europa sotto i piedi, l'Europa, non l'Italietta. Qual è stato il giorno più bello della tua vita, Napoleone? Il giorno della mia prima comunione. Avete sentito? Il giorno più bello in cui tu, piccolo bimbo, e non dominatore del mondo, ti sei incontrato con il tuo Dio. Gesù dice: io sono venuto per riscattare, per redimere, per salvare. Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, la vita e cosa non è. Che bello! Gesù ci dice chi siamo noi, il valore che siamo noi. Tira fuori un tesoro di luce, di sole e di bellezza da ciascuno di noi. Libera il volto nuovo dell'umanità. Riscatta l'umano dagli artigli del disumano. Riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del mondo, perché il mondo ha un solo nome. Sapete qual è? Il disamore. Ecco la differenza tra noi e gli altri. Guardatevi intorno. Io non so se voi percepite in questo momento il clima che si vive anche in Italia. Ma lo vedete? Un clima di arrabbiati, di l'un contro l'altro armati, di nemici, di gente che si odia, di gente che si spara. Adesso si usa la pistola come per ammazzare un gatto. Ma ti mettono in galera se ammazzi un gatto. Ma che è sto mondo? Un mondo carico di insoddisfazione, un mondo carico di odio, un mondo carico di traversie, di invidie, di gelosie. Ma che mondo è, amici miei? Io lo domando a voi. Io questo mondo non lo pensavo così. Quando a 14 anni stavo per essere ammazzato dai comunisti, 14 anni, amici, voi che conoscete la storia, voi più giovani, io stavo per essere impiccato con la mia famiglia sulle piante della Pallotta, erano già pronte, capito? Io, 14enne, con la mia famiglia, io che ho lottato per la libertà dell'Italia, questa di oggi, ma voi siete matti. Avessi saputo l'Italia di oggi, voi siete matti, che io rischiavo la vita a 14 anni, me ne fregavo altamente. Qui. Ma Mario Grecchi, io non l'ho conosciuto direttamente sto ragazzo, ho toccato il suo sangue con le mie mani, mamma mia, il giorno in cui fu fucilato al frontone, assistito dal mio parroco, padre Don Arsenio. Quel crocifisso spezzato dal mitra tedesco, io l'ho toccato con le mie mani. Ho conosciuto la mamma, la sua sorella, il suo cognato. Quante volte mi sono detto: Mario, tu sei stato partigiano sulle montagne di Bettona, ucciso dai tedeschi per un'Italia più libera, più umana, più democratica. Sentite le ultime parole, di Mario Grepchi. Dice Don Arsenio: Mario, già si era allontanato il comando tedesco. Presto padre, aspetta un momento prima di ammazzarlo, no? Gli disse padre Arsenio: aspetta un momento. E padre Arsenio si avvicinò e disse: Mario, cosa devo dire alla tua mamma? Sentite, di che sono contento di morire perché muoio in grazia di Dio. Viva l'Italia! Queste furono le parole di questo ragazzotto, giovane, che moriva per un'Italia che non è quella che sperava lui. Amici, Giacomo e Giovanni chiedono ciò che Gesù non può dare. I colleghi non è che la pensano diversamente, si arrabbiano. Maestro, è che siamo delle scamorze noi? E perché tu ascolti questi due e non ascolti noi? Anche gli altri la pensavano come loro, eh. Non volevano essere discriminati, essere meno da loro. E Gesù dice: anche per voi ecco la lezione. Ascoltate, non son venuto per essere servito, ma per servire. Mamma mia. Questa, amici, è la più bella e più spiazzante definizione di Gesù. Gesù, chi sei? Colui che è venuto per servire, per lavare i piedi. È la grossa, più grande rivoluzione. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Quando ero bambino, vi ricordate il catechismo di Pio X? Perché Dio ci ha creato? Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo in paradiso. Gesù è venuto per cancellare questo catechismo di Pio X. Non è venuto perché noi lo potessimo conoscere. No, sentite, Cristo è venuto per... Lui capovolge la prospettiva e ci dà un'altra definizione di Lui, di una bellezza e una profondità che ci stordiscono. Noi siamo stati creati, non come dice il catechismo di Pio X, ma sentite che bello, noi siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e sempre. Dio esiste per te, per amarti, per servirti, per dare a te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importante di se stesso. Amici, questa è la novità più assoluta. Chi è Dio per te? È colui che è venuto per amarti. Lui per servirti, per lavarti i piedi, non noi per conoscerla, ma Lui, Dio ci ama di un amore tenerissimo. Ieri che ha visto la televisione ha sentito che Papa Luciani verrà proclamato beato. Io l'ho conosciuto Papa Luciani, ha durato 30 giorni il pontificato, no? Io ho conosciuto il suo nipote, ho conosciuto a Cortina Lampez, la sua sorella, il suo fratello, tutti ho conosciuto a Cortina. Beh, 30 giorni, sto papino Montanaro è un parroco di campagna, tosto! Che fine ha fatto? Non sappiamo. È morto, quello sappiamo. Come? Non lo sapremo mai. Amici, era un duro, era un tosto. Sotto era il Dio era l'uomo del sorriso, quella vocina pacata, no? E quello che disse che Dio ha un cuore di padre e di madre. Il mondo si scandalizzò. Io ricordo i giornali di quel tempo. Il Papa che parla di Dio padre e madre. E questi non hanno capito niente. Lo dice il profeta Isaia. Dio ti ama, Dio si ama come un padre verso il figlio e prende il figlio per baciarlo, accoccolarlo come una mamma, cose vecchie, ma la gente ignorante. Il Papa ha tradotto la Bibbia, Dio che ci ama come un padre e con una madre, che bello. Amici, se lo sentissimo veramente questo amore di Dio. Ma Dio non è come i genitori di oggi, eh. È uno che ci raddrizza le reni, la spina dorsale, eh. Dio è come la mia mamma, un carabiniere, Entrerà tutto vinto come la mamma di oggi, eh? Se no i bambini calciano sugli stinchi della mamma. No, no. Dio si fa calciare sugli stinchi suoi, ma non ti dà ciò che vuoi, quei bambini capricciosi. Ieri ho battezzato un bambino e quando battezzo e do la benedizione al papà e alla mamma, quando prendo il papà e dico, vieni qua, lo benedico, prendi il bimbo sulle ginocchia, come fanno i papà ebrei, e digli, bimbo, io sono il tuo papà, hai capito chi ti parla? È l'autorità più grande del mondo su di te. Ma più del Papa, non c'entra niente. Più di Gesù Cristo, non c'entra niente. Più del dono, non c'entra niente. Il tuo papà. Tu, papà, devi insegnare a questo ragazzo, con la spina dritta così, la legge, a essere onesto, corretto, un cittadino corretto, onesto. Hai capito o no? Capito? Dio ci vuol così, con la spina dorsale dritta. Non è importante, vedete, che si realizzino i nostri progetti, i nostri pensieri e le nostre aspirazioni, ma occorre che andiamo dove Dio vuole portarci, farmacista di domenica, dove Dio ci vuole immergere, perché per ciascuno Dio ha preparato qualcosa di più grande e di più bello. Dio ci lascia liberi, sì, possiamo scegliere, ma se scegliamo i nostri progetti ci realizziamo, ma non sono belli e grandi come i suoi. Ma amici, ma dove sta il segreto della libertà e della pace? Tutti vogliamo essere felici, no? È il fine della vita, no? Ce l'auguriamo. Ecco, i brindisi, no? Che vuol dire brindisi? Ti auguriamo di essere felice. Sì, alziamo i calici, magari quelli della Cavalleria Rustigana di Mascagni, bellissima, prendiamo lieti, benissimo, ma per dirci che ci auguriamo di essere felici, sereni, gioiosi, ma dove sta la vera felicità? Nel comandare? Nel potere? Nel dominare? Dove sta la grandezza? Dove sta? Nella capacità di avere il potere di amare. Sentite che bello, diventare ciascuno il luogo dove gli altri troveranno riposo e pace, bellezza, accoglienza, e diventare ciascuno per gli altri sorgente di vita. Chiudo. Quando moriremo anch'io, mi chiederò, Doni, che hai realizzato nella vita? Non lo so, qualcosa di buono avrò fatto, come tutti noi. Ma ci chiederemo se avremo amato. Non Gesù Cristo dice, ma che ha costruito la chiesa, hai fatto il muratore, hai fatto il giornalista, hai fatto l'allenatore, hai fatto tante cose, ho fatto nella vita, no? Il costruttore, non serve a niente. Hai fatto? Se io risponderò a Gesù, ho imparato ad amare, lui mi dirà, bravo, hai capito e compreso che l'amore è la forza più rivoluzionaria e più costruttiva del mondo. Buona domenica.